La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi.
Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è come ogni sabato qui su Radio 24. Stiamo insieme un'ora e vi parliamo di tutto quello che si muove a livello cinematografico in una settimana che è ancora una settimana abbastanza ibrida fra uscite in sala e uscite in streaming. Del resto, pian pianino si stanno allontanando quelle che sembravano alcune certezze. Avevamo anche esultato qui alla Rosa Purpurea per il fatto che uscisse il 22 di luglio Onward della Disney, il 3 agosto Tenet di Christopher Nolan. Sembravano i film che potevano riaccendere un pochino veramente i motori del cinema in sala, ma queste uscite sono state spostate. Tra l'altro Tenet pare ulteriormente verso da fine agosto a settembre, perché chiaramente in questo senso domina il mercato americano e le grandi compagnie, visto che lì la situazione Covid è ancora molto molto grave, non se la sentono di far uscire il film prima in un altro paese e poi negli Stati Uniti, e quindi siamo ancora in attesa che questo aereo decolli. Però ci sono ancora film coraggiosi che cercano di stimolare il pubblico della sala al coperto anche in una stagione che è tradizionalmente difficile come quella dell'estate. Già negli altri anni, figuratevi quest'anno, funzionano molto invece le arene estive, che stanno avendo un ottimo feedback di pubblico. Il pubblico si fida un po' di più all'aperto. E poi c'è lo streaming, con tante novità anche questa settimana, e noi proprio da una di queste vogliamo cominciare, perché da qualche giorno su Amazon Prime Video c'è un film che si intitola È per il tuo bene. È una commedia italiana, remake di un film del 2017 spagnolo, campione di incassi in Spagna, che si intitolava Es por tu bien, con un cast sicuramente di nomi grossi: Marco Giallini, Isabella Ferrari, Beppe Battiston, Claudia Pandolfi, Vincenzo Salemme e Valentina Lodovini. Insomma, è un cast importante per una locandina italiana, per raccontare una storia di genitori e figli, di generazioni a confronto, con il tema sempre eterno dell'amore. Noi ce lo facciamo raccontare da Chiara Pizzimenti.
Fammi capire. Oh, tu vuoi far scappare i fidanzati delle nostre figlie?
Allora facciamocele rovinare, va bene?
Io non ci sto. Vi ricordo che porto una divisa.
E comunque il problema è tuo, perché io non so neanche con chi sta.
Guarda, io e mia figlia ho fiducia, perché io le ho educata bene.
No, tu non l'hai educata, tu l'hai chiusa dentro casa, che è diverso, capisci? Adesso esci e vedrai che combina.
Ma perché devi augurare agli altri le disgrazie perché sono capitate a te?
Guarda che hai ragione.
Ma cosa parli, Sergio? Ma cosa parli tu? Cosa parli che non sai niente della tua famiglia? So più cose io di tua figlia che tu.
Sembra il problema di uno diventa il problema di tutti e tre. Tre padri sono alle prese con i partner scelti dalle figlie, che proprio non vanno giù a nessuno di loro. Il caso scoppia quando la figlia dell'avvocato interpretato da Marco Giallini lascia all'altare il fidanzato, il ragazzo dello studio, per una ragazza di colore.
Aspetta! Ti volevo solo dire che ti amo tantissimo.
Non l'ho mai vista.
Scusa.
Valentina!
Però, amore mio!
Ma che succede?
Già me la immagino, andrà a sentire le canzoni di Simone e dirà:
in sette parla di canne e nelle altre tromba chiunque di capi che tiro.
Io esco.
Ciao!
La seguo. Ho scoperto che è un ragazzo.
Buongiorno.
Luigi Poggi.
E se le faceva tutte. Bam, bam, bam.
Al poliziotto Salemme capita il rapper Giuseppe Battiston scopre che la figlia esce con un uomo che ha la sua età e che conosce come Tom Verde Fam. Il patto si fa per il loro bene, ognuno con le armi che ha a disposizione.
Senti, Simone, ma sentite che nelle tue canzoni parli sempre di canne. Come vai?
Vabbè, ma sono canzoni, che c'entra? Cioè, secondo lei Gianni Morandi andava veramente a prendere il latte?
Non lo so, andava a prendere il latte, non credo. No. Però parli pure di sparare.
E Gianni Morandi sparava a Viet Cong.
Ma che c'entra Gianni Morandi? Ti droghi sì o no?
Allora dovrei dire di no.
Dici di no, per favore.
La quarta regia cinematografica di Rolando Ravello è il remake di un campione di incassi spagnolo che ha lo stesso titolo e la stessa filosofia. I padri dicono di agire per il bene delle figlie, ma in realtà sono le loro paure quelle che hanno il sopravvento e guidano le loro azioni con il fine di mantenere lo status quo. Le madri, tre sorelle, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini e Claudia Pandolfi, comprendono invece le figlie e disapprovano la follia dei mariti. Vuole essere commedia corale questo film, che come d'abitudine nel cinema italiano di questi anni prende una fetta di borghesia e la confronta non sempre in modo illuminato con il resto del mondo. Sono tre episodi che si intrecciano senza presentarsi come tali, ognuno con la sua dose di sketch nei tentativi volutamente esagerati di porre fine alle relazioni delle ragazze. Proprio questo tendere all'inverosimile è la nota dolente della pellicola, che poteva essere commedia anche con un po' più di approfondimento e realismo, magari trattando qualcuno dei temi che sfiora, dal confronto generazionale ai rapporti interrazziali. Funzionano però gli attori, in particolare la coppia Battiston-Pandolfi e la chimica fra i tre cognati.
E Chiara Pizzimenti ci ha raccontato È per il tuo bene su Amazon Prime Video. Noi stavamo dando intanto un'occhiata alle classifiche, chiamiamole così, classifiche Cinetel dei film più visti o insomma presenti, perché veramente le cifre sono ancora molto basse, come dicevo prima. Pensate che questa settimana sta andando molto forte Parasite, che è in classifica ancora, perché chiaramente però si tratta di movimenti di qualche centinaio se non di un migliaio di spettatori. Parliamo sempre delle sale al chiuso, sono film che invece stanno facendo molto bene nelle arene. Gli anni più belli al secondo posto, Trolls World Tour al terzo, Favolacce al quarto, I Miserabili di Lars Lee al quinto. Insomma, vedete, sono i film che c'erano già o prima del Covid o comunque sono usciti un po' a ridosso. Si fa ancora fatica a trovare in alta classifica film nuovi che stanno uscendo nelle sale, come sta per uscire nelle sale, anzi è presente nelle sale da pochissimi giorni, Shooting the Mafia, un documentario bellissimo che è un affresco, anche un ritratto di una grande fotografa, Letizia Battaglia. Ne parliamo fra poco dopo la viabilità con Boris.
Nonostante questa crisi abbia picchiato duro, nonostante un futuro che sembra si sia fermato, nonostante poche agevolazioni e tante complicazioni, nonostante tutto quello che è stato fatto per scoraggiarmi, io sono ripartito. Sono un imprenditore, sono un artigiano e per fortuna non sono solo.
CNA è al tuo fianco per ripartire. Guardiamo avanti, insieme. CNA.it.
La rosa purpurea.
Ero la prima fotografa in Italia che lavorasse per un quotidiano. Dopo forse 3 giorni ci fu il primo omicidio. Non era mai successo una violenza simile. 7 volte 5 omicidi in un giorno.
Ogni volta a guardare 3 negativi tra le stampe, sangue, 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 sangue. E allora ho pensato di bruciarle col fuoco.
E queste erano le parole che avete sentito, quelle di Letizia Battaglia, una grande fotografa, fotoreporter con un trascorso per il quotidiano di Palermo, L'Ora, che è stata una palestra vera e propria per tanti giornalisti, cronisti, grandi cronisti, e anche per una fotografa come Letizia Battaglia, come avete sentito, appena entrata, giovanissima, si è trovata subito coinvolta in una sorta di tour di fotografie per omicidi di mafia, che ne hanno anche segnato la carriera, l'hanno fatta diventare quello che è diventata, anche se Letizia Battaglia non è stata solo fotografa di mafia, è stata fotografa di società, fotografa di bambini, straordinari i suoi scatti. Il regista militante Kim Longinotto le ha dedicato questo film, Letizia Battaglia Shooting the Mafia, che ha cominciato il suo giro nei festival, ne ha fatti tanti, a partire da Salina l'anno scorso, dal Salina Doc Fest di Giovanna Taviani, andando poi avanti un po' tutto l'anno con proiezioni dedicate. Adesso arriva in sala, ha un'uscita in sala, questo ritratto di questa prima fotoreporter italiana nella Palermo delle stragi, che ci facciamo raccontare da Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris.
Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, un bel personaggio questa Letizia Battaglia, oggi 84enne, lucidissima, che ricostruisce, ripercorre la sua vita, e con lei noi passiamo veramente 50 anni di storia italiana.
Ma è un personaggio straordinario per il talento purissimo e per la capacità di attraversare il suo tempo senza farsene compromettere, e allo stesso tempo riuscendo a raccontarlo al meglio. Letizia Battaglia, se vogliamo, è stata resa celebre purtroppo dalle sue foto di mafia, ma in qualche modo quelle foto l'hanno anche ingabbiata in un'etichetta che non merita. Probabilmente Letizia Battaglia in un altro tempo, in un altro mood, l'avremmo vista diventare un Salgado, un Taj, un grandissimo fotografo in senso assoluto. Spesso e volentieri finiamo appunto per etichettarla con il suo shooting de mafia, proprio perché il suo talento ha raccontato meglio di chiunque altro e meglio di qualsiasi altra cosa quella sensazione di guerra civile, costante, aperta, permanente che Palermo viveva in quel periodo, la Sicilia tutta, ma come dicevi tu ha raccontato anche i bambini, ha raccontato i lavori, ha raccontato pezzi di Sicilia e non solo, una grandissima fotografa. Quello che è bello del lavoro di Longinotto è il fatto di raccontarla anche come donna e di raccontare la profonda coerenza che c'è tra il lavoro che ha fatto e la persona che è stata ed è. Pensate solo alla sua vita sentimentale, al modo in cui ha raccontato anche se stessa e la sua vita, come ha lasciato i suoi amori, come è rimasta sola. Ecco, quella sensibilità, che è una sensibilità, lasciatemelo dire, anche produttiva, penso, e distributiva, penso ai Wonder Pictures, che veramente da anni sta facendo una sorta di controstoria basata sulle fotografie e sulle biografie, scusate, lapsus, che però ci sta tutto, è la cosa più preziosa di un documentario che rende onore a una artista che non è mai stata narcisista e si vede dalle sue foto e che però è spesso stata sotto l'obiettivo del cinema e di altri fotografi, perché sono almeno 20 anni che la stanno raccontando. Per fortuna, per una volta qualcuno viene apprezzato in vita e non rivalutato post mortem.
La paura non deve condizionarci. Io mi sento libera perché sono libera dentro.
Il riconoscimento è una cosa bella, il successo preferisco l'amore.
Letizia Battaglia, Shooting the Mafia, il film è in sala, nelle sale cinematografiche. Noi fra poco parleremo di un altro film che va nelle sale cinematografiche, si intitola Gamberetti per tutti. Prima però giochiamo insieme, perché è arrivato il primo dei nostri momenti nei quali provare a mettere alla prova appunto il vostro carattere di cinefili indovinando il nostro film misterioso con questa clip.
Niente ha più senso ormai.
Lo so, decisamente non è un buon momento per essere un nazista.
E qui c'è già un primo indizio piuttosto importante, anzi sono due, il fatto che le voci sono abbastanza infantili e quella parola nazista alla fine. Se avete già individuato il film, scriveteci alla rosapurpure@radio24.it col titolo del film e con il vostro indirizzo per due Blu-ray che vi aspettano e di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Gamberetti per tutti, dicevamo, quindi non è un'ordinazione al ristorante, ma è un film francese diretto da Maxime Govare e Cédric Le Gallo, un film collettivo, come si suol dire, con una storia di omofobia e anti-omofobia, semplicemente un campione di nuoto esasperato da un intervistatore reagisce appunto con questo insulto omofobo. Pena del contrappasso, la federazione gli dice: ti radiamo a meno che tu non accetti di allenare una squadra di pallanuoto, appunto le crevette paillettes, che sarebbero appunto i gamberetti con le paillettes, che vorrebbe partecipare a un campionato LGBT che si terrà in Croazia. Avete capito che il clima è a metà fra, da una parte sembra quasi di sentire Fulmonti, dall'altra invece un canovaccio più legato alla commedia francese di questi tempi. Noi ce lo facciamo, ci ascoltiamo prima questa clip e poi ce lo facciamo raccontare da Boris Sollazzo.
Avete conosciuto il nuovo allenatore?
Mattias Le Goff, campione del mondo di omofobia.
Levati dalle palle, Proge, tu smettila di filmare.
Abbiamo stabilito di vincolare la partecipazione di Mattias Le Goff ai prossimi campionati del mondo a una missione: allenare un'associazione sportiva omosessuale.
Siete tutti condannati! Siamo i gamberetti glitterati!
Siete sempre col pisello all'aria, rimettiti gli slip!
La verità è che non me ne importa niente!
Un gruppo di ragazzi che attraversa mezza Europa in autobus, di sicuro succederà qualcosa.
C'è una regola ferrea, non possiamo innamorarci tra di noi.
Boris Sollazzo, allora dicevo, un po' il mondo, quello un po', diciamo, militante alla Fulmonti, un po' d'altra parte i sette uomini a mollo, insomma c'è dentro molti ingredienti di una commedia francese degli ultimi tempi, con la sensazione però che forse, dato il tema, si potesse fare qualcosa di più, anche e soprattutto nella ricerca di una profondità.
Si poteva, secondo me non si voleva. Il problema di una certa commedia francese è la standardizzazione, è secondo me qui si cerca disperatamente di raccontare quel tipo di commedia che in Europa fanno molto i francesi, di qualcuno che entra in un contesto a lui alieno e ne capisce le motivazioni, e questo può essere sportivo, può essere politico, è qualcosa che riesce anche bene normalmente ai francesi, ma che ha il difetto che nella produzione di quella commedia che si vorrebbe raffinata, ma che è comunque una commedia di cassetta, ha degli archetipi sempre uguali. Ed è un peccato, perché secondo me questo film in scrittura è decisamente migliore rispetto poi a ciò che diventa, nel senso che il gruppo di pallanuotisti, per cui io confesso ho un debole più per la pallanuoto che per il gruppo di pallanuotisti, anche se non sono male, rende anche l'idea di essere una squadra, cioè diventano credibili nell'essere una squadra, sono meno però credibili nelle battute che hanno. È molto divertente e anche politicamente scorretto raccontare le contraddizioni interne alla squadra, cioè una squadra che pretende di essere rispettata, che pretende appunto che non vi sia omofobia, ma che poi di fatto ha battute non molto dissimili dal vicecampione del mondo che è costretto ad allenarli nel momento in cui si rapporta a una squadra di lesbiche. Ecco, questi spunti che in scrittura ci sono tutti poi si annacquano, scusate la battuta, il gioco di parole, anche in questo caso è un lapsus, però ci sta benissimo, si acqua dentro quella piscina in cui si cerca magari invece più la comicità, non grossiera perché non si è mai volgari, però più la comicità un pochino più facile, un po' alla Vizzetto, un po' nel raccontare l'omosessuale come ce lo immaginiamo e un gruppo di omosessuali come ce li immaginiamo, sbagliando, però già chiamarli, no, gamberetti con le pagliette, da una parte autoironico, dall'altra invece abbastanza chiaro nel voler indirizzare la comicità. E ne esce fuori un film discontinuo, un film che per esempio in alcuni momenti ha dei momenti intimi interessanti, gli omosessuali con figli vengono visti anche con una certa sensibilità, ha dei momenti comici che alcuni sono divertenti, altri troppo eccessivi. Il protagonista forse non è abbastanza forte, così come non lo è il regista, per tenere sulle spalle qualcosa che deve essere attenta, non essere retorico, non essere troppo politicamente scorretto, ma non essere neanche troppo buonista. Alla fine esce fuori un film da 5,5, da 5,5, che sì ti diverte, che sì ti intrattiene, che sì ti dice anche qualcosa di intelligente, ma come dici tu, ti dà l'impressione che si poteva fare meglio e si poteva fare più a fondo, ma forse non volevano, come ho detto, forse semplicemente volevano far sorridere il pubblico facendolo pensare, ma neanche troppo.
E questo è Gamberetti per tutti. Noi a questo punto diamo la linea alla regia. Boris, tu rimani con noi perché fra poco con te dobbiamo parlare di un film che si intitola Lasciatelo dire, però prima avremo il collegamento con Stefano Mordini, regista degli Infedeli, il film su Netflix che riunisce la coppia formata da Valerio Mastandrea e Riccardo Scamarcio. Fra poco.
Vi hanno detto che non si sarebbe ripartiti, che sareste rimasti senza calcio e sport chissà per quanti mesi, che era tutto finito, chiuso, cancellato. E invece no. Radio 24 vive insieme a voi questa calda e lunga estate di sport. Tutte le domeniche, in diretta, tutti convocati weekend. Il programma che vi racconta cosa sta succedendo, ascolta la vostra opinione e vi farà vivere in prima persona la volata per Scudetto, Champions League, Mondiale di Formula 1 e tutti i grandi eventi che riprendono. Un'estate senza limiti. Giovanni Capuano, Carlo Genta e Pierluigi Pardo vi aspettano tutte le domeniche, rigorosamente in diretta dalle 17 alle 19 su Radio 24.
Attraversiamo confini ogni giorno, piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Attimi che diventano storie indelebili nella nostra memoria. Linee d'ombra racconta proprio quegli attimi, piccoli o grandi episodi della nostra vita che ci hanno trasformato nelle persone che siamo, perché le nostre storie raccontano di noi molto più di qualsiasi presentazione. Raccontare, condividere stralci delle nostre vite è il miglior modo per affermare: ecco, io sono questo. Le linee d'ombra che abbiamo attraversato ci hanno mostrato spazi, luoghi e mondi che nemmeno noi sapevamo di poter abitare. Invia un episodio della tua vita che ha a che fare con un confine e il passaggio di quel confine a lineedombra@radio24.it. Una, massimo due pagine. E noi, ogni giorno, ci prendiamo lo spazio e il tempo per raccontarla.
Linee d'ombra di Matteo Caccia, dal lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24.
La rosa purpurea.
Mi devi dire soprattutto una cosa, Lisa, ti prego. Dimmi che non ce l'hai più grosso del mio, dimmelo.
Che cosa avete fatto fino alle 3?
Siamo state a bere tutti insieme. Amore!
Amore.
Ti prego, ma secondo te poi ti tradivo prima di partire per le Maldive?
Eh? Tu conosci molte coppie che dopo 10 anni di matrimonio non si sono fatte un giro di giosta?
Hai moglie e figli? Potresti essere fedele come tutti gli altri?
Se tu mi dicessi che mi hai tradita, io non me la prenderei.
L'ho fatto per due ragioni. Mi piace la fregna.
Sei una merda, Mauro.
Questa è la seconda ragione.
E avete sentito una clip dal film Gli Infedeli, per aprire questa terza parte della Rosa Purpurea, tre infedeli, tre tipologie, le voci le avete riconosciute da Massimiliano Gallo a Valerio Mastandrea, a Riccardo Scamarcio. Sul versante femminile Laura Chiatti, Valentina Cervi, Marina Fois, per raccontare appunto storie di ordinario e quotidiano, di fatto tradimento, in un remake di una commedia francese che si chiamava Les Infidèles, appunto, che fu campione di incassi oltre Alpe. Lì c'erano Jean Dujardin e Gilles Lelouch che giravano fra i vari episodi del film. Qui la struttura episodi rimane e incrociamo appunto i personaggi creati da Valerio Mastandrea e Riccardo Scamarcio, che sono personaggi diversi di episodio in episodio, ma tutti per raccontare alla fine la banalità del tradimento, parafrasando una frase molto più forte e importante. Les Infidèles era un omaggio alla commedia italiana, a episodi degli anni ruggenti, Risi, Salce, Monicelli per intenderci, e chiaramente anche questo film, Gli Infedeli, che sbarca su Netflix, ha questo tipo di grande progenitore alle spalle, con un ritmo molto interessante, molto divertente, con episodi che hanno una piccola struttura interna molto solida. Noi ne parliamo con il regista Stefano Mordini, che è in collegamento al telefono con noi. Ciao Stefano.
Ciao,
grazie per essere qui alla Rosa Purpurea. Allora, è un film che ha, come dicevo, degli avi molto molto forti e ingombranti, no? Abbiamo fatto dei nomi, ma insomma è quella struttura di commedia italiana che andava con lo scudiscio dentro l'anima del paese, no?
La mia signora, vedo nudo, sesso matto, insomma questi sono i riferimenti di quel tipo di commedia lì, commedia all'italiana, che non ha a che fare necessariamente col comico, ma con una lettura cinica della società, del costume. In questo è vero che abbiamo, come dire, anche se sono nomi ingombranti, era importante secondo me recuperare qualcosa e portare avanti una modernizzazione di quel tipo di racconto.
Certo, la domanda che ci si fa mentre si vede un film che chiaramente ti intrattiene, ti diverte e ha tutte le caratteristiche del film, appunto, del cinema di intrattenimento, però almeno da uomini, diciamo, che sono poi non sono l'unica figura che tradisce in questo film, tra l'altro, però ci si chiede il perché, sembra quasi che ci sia una spinta, un bisogno interiore in qualche modo, no? Che poi viene anche teorizzato nel bellissimo momento del prefinale. Cioè, l'uomo alla fine tradisce un pochino perché in fondo sta sempre facendo l'amore con se stesso.
Esatto, sì, questo esatto, è così, sì, c'è una forma di narcisismo e edonismo smisurato, infatti poi il finale vero del film lo racconta, insomma, come dire, e questo è una base di racconto. Lì il riferimento, ad esempio, invece che sulla commedia italiana, è specificatamente verso Mariti di Cassavetes, no? Come, insomma, certo, come gruppo di uomini sposati che in quel caso, insomma, girano la città, qui anche per poter fare un'analisi su di sé, finire a un tavolo in Cassavetes dove si ubriacano, qui dove realizzano i loro peggiori pensieri, insomma.
Ecco, c'è nel cast, abbiamo detto appunto Massimiliano Gallo, Valerio Mastandrea, ma sicuramente Riccardo Scamarcio è stato un'anima di questo film, perché neanche co-sceneggiatore con te e anche coproduttore, quindi come dire, è un film che lo ha impegnato molto, no? nel percorso.
No, è sua l'idea.
È proprio nata dalle idee.
No, è lui che ha acquisito i diritti in Francia, sta facendo film in Francia, non mi ricordo, credo con Jean Dujardin. Vide il film quando uscì in Francia, prese i diritti e decise di farlo, se l'è tenuto un po' di tempo, poi io e lui abbiamo lavorato insieme diverse volte, ha detto dai Stefano, scritto insieme a Filippo Bologna, ha detto dai perché non proviamo, perché non, io non ho mai affrontato la commedia, facciamo uno studio insieme in questa direzione, spaventato ma incuriosito, abbiamo iniziato a lavorarci, per cui non è solo coproduttore, produttore come De Boschi, insomma, la sua società, ma proprio come editore, cioè uno che ha deciso di comprare quei diritti, certo, e portare avanti i progetti, ha fatto lui anche scelte specifiche, tipo nel mio caso, insomma, per cui diciamo che è la vera anima.
Lo dobbiamo a lui in qualche modo. Sì, esatto. Ecco, nella direzione di questo cast, anche quello al femminile ovviamente, che abbiamo citato, tu hai tenuto una mano molto, molto rigorosa secondo me, perché da una parte c'è il tentativo ovviamente di far esplodere i momenti anche più grotteschi, anche comici, anche imbarazzanti, no? Abbiamo sentito prima nella clip anche un Mastandrea molto preoccupato perché, come diceva Godzilla, le dimensioni contano, no? E quindi è un po' così. D'altra parte però, quindi hai dato fiato al momento catartico, diciamo, dello spettatore, soprattutto dello spettatore uomo, ma poi anche tenendo però un cinismo, un rigore di fondo. Ecco, come hai lavorato a cercare di tenere tutte queste anime recitative così diverse in uno stesso mood?
Ma guarda, non so, poi i film poi li vedi anche finiti, cioè, quindi devo dire che è vero che sulle varie storie, anche sulla costruzione, diciamo così, della messa in scena e quindi della direzione degli attori, è vero che il film non è un film improvvisato, è un film su cui abbiamo lavorato, su senso, perché tu, che lo sai meglio di me, molto probabilmente sulla commedia italiana la drammaturgia era importante, quindi la scrittura era molto importante, però l'attore si impossessava del personaggio e dava qualcosa di più. E in questo film c'è una libertà attoriale in cui Valerio, Riccardo, ma anche le donne, l'Axen all'inizio, come Valentina Cervi, adesso non voglio dimenticare la Chiatti, cosa, assumono proprio il personaggio e quindi gli mettono quel qualcosa in più per poter far sì che il personaggio si unicizzi in quella struttura drammaturgica. In questo l'hanno fatto perché sono stati dentro un parametro di commedia all'italiana, proprio, in cui la cattiveria, un certo tipo di cinismo, di delusione espressa, non in forma comica, era importante al racconto. Credo,
certo.
Non sono capace di fare la critica
al tuo film, però
no, però agli attori sì, perché ero lì che anch'io assistevo. Secondo me il regista di commedia, di quel tipo di commedia lì, è un primo spettatore, un vero primo spettatore.
Certo. Senti Stefano, il film esce su Netflix, è disponibile da mercoledì su Netflix, e sicuramente questo, insomma, sempre sia lodato in un momento difficile come questo, certo. Però ti chiedo, quanto ti manca il grande schermo in questo senso?
Ma non saprei dirti, nel senso che voglio dire, ogni film ha la sua storia, è ovvio che la sala mi manca, ma non so dirti se manca a questo film. So dirti che però ci sono dei dati che dice che è il più visto in questo momento in Italia su Netflix, e sono contento che in un momento in cui purtroppo il cinema, le sale soprattutto, non hanno spazio, che continuiamo a poter produrre, a far vedere il nostro cinema anche su piattaforma. Ecco. Poi speriamo che tutto ci riporti a fare una verifica col pubblico, perché di una cosa è sicuro, a volte ti manca proprio il confronto con le persone, e in questo la rete, in questo momento qui, lo impedisce.
Certo. Stefano Mordini, regista di Gli Infedeli, Valerio Mastandrea, Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Valentina Cervi, Marina Foïs e Massimiliano Gallo su Netflix. Grazie Stefano per essere stato con noi.
A voi.
A presto. E siamo giunti al secondo momento con il nostro DVD game, con il nostro film misterioso da indovinare. Ascoltate.
Lo sapevi? Gli ebrei riescono a leggersi nella mente.
Ma come fai a riconoscerne uno?
Potrebbero sembrare come noi.
E allora, se avete individuato il film, La Rosa Purpurea a @radio24.it è il vostro indirizzo a cui scrivere. Titolo del film è il vostro, appunto, indirizzo privato, per provare a vincere uno dei due Blu-ray che vi aspettano, di cui fra poco vi sveleremo il nome. Torniamo sulle piattaforme online, ma questa volta non in abbonamento, bensì le piattaforme in streaming a pagamento. Su Rakuten arriva un film che si intitola Lasciatelo dire.
Allora, di cosa parla?
Di ciò che è successo in 5 anni.
Suo marito, che problema ha avuto?
Un incidente. Frederick si è svegliato cieco.
Nel libro parla dei suoi amici. Gliel'ha fatto leggere?
No, ancora no, ma gli piacerà se si riconosceranno.
Questo non me lo ricordo!
Dai, è vero, sembra di essere lì con lei.
Tieni, leggi questo. Sono soffocante.
Cosa ne so?
Tu non lo sai. Fabrice, sono 20 anni che stiamo insieme. Te la sarai fatta un'idea, no?
Ma tu dimmi, lui nuota!
Non è affatto monco, è cieco.
Ah!
Regia di Eric Laven, il film con Alexandra Lamy e José García, per raccontare appunto una storia tratta tra l'altro da un libro autobiografico di Barbara Hilary Lafon, che è stata cosceneggiatrice insieme appunto al regista Eric Laven. La storia di Fred e Beatrice, coppia sposata, 3 figli piccoli, tutto gira a meraviglia quando in seguito a un incidente Fred appunto perde la vista, molte delle sue capacità cognitive e anche i suoi freni inibitori, e da quel momento in poi mandare avanti la baracca per Beatrice diventerà molto molto difficile. Questo è un po' il nucleo di questa commedia amara, commedia diciamo sentimentale agrodolce, che appunto si intitola Lasciatelo dire. Boris Sollazzo, che ritroviamo. Boris, in certi punti mi veniva in mente il Michele Placido che perde i freni inibitori in Viva l'Italia di Massimiliano Bruno. Qui siamo su un livello di racconto diverso, però ecco, questo tema dello shock che improvvisamente ti fa essere esattamente quello che sei rimane.
Beh sì, non è neanche il primo film, anche in questo senso stiamo parlando di uno standard che di solito è più americano, no? Quello che perde la capacità di dire bugie o verità, insomma, succede spesso, succede anche, come hai raccontato tu, nel cinema italiano e anche nel cinema francese. Pensiamo per esempio, per quanto riguarda l'ambiente, anche come classe sociale e come sapore della commedia amara, a qualcosa di recente come Piccole bugie tra amici, in cui non a caso c'è Alexandra Lamy, che lì era la moglie di Jean Dujardin, cioè non a caso c'è qualcosa che richiama quel mood. Anche qui siamo dalle parti di una commedia francese che cerca di entrare all'interno di un trend, cerca di farlo anche con più dolcezza, con più eleganza del precedente, ma che secondo me a un livello diverso espone gli stessi problemi, gli stessi difetti. Se da una parte è molto interessante tutto ciò che concerne quello sguardo allo stesso tempo terzo e interno che c'è nel raccontare la propria vita e la vita degli altri di Beatrice, e quello è molto interessante perché scopriamo anche con quante piccole ipocrisie si guardano gli altri ma anche si guarda se stessi. Se strutturalmente a livello di sceneggiatura è affascinante, e non a caso c'è l'autrice dell'autobiografia, anche se qui in qualche modo alcune cose sono rovesciate, l'autobiografia ve la consiglio perché è molto bella. Se è interessante a livello di scrittura sia quella collaborazione sia la costruzione del film, poi a mio parere sia i personaggi sia le loro relazioni rientrano invece in quel tipo di commedia amara francese che non ha nemmeno in molti casi quella scorrettezza che poteva avere, pur nel suo essere molto convenzionale, Quasi amici, cioè nel voler raccontare la malattia in maniera più feroce o in maniera anche più sincera. Fred assomiglia sempre troppo a una mascotte per essere davvero nella tragedia che sta vivendo, anche se poi ci sono dei momenti che in qualche modo si tengono dentro la loro tragedia. Credo che ci sia un momento di crisi in quello che possiamo chiamare il cinema medio francese, che si assomiglia tutto troppo un po' come succedeva nel post Nouvelle Vague a tutto ciò che riguardava le commedie sentimentali che cercavano di guardare a Truffaut. Il problema è che adesso il modello non è più neanche Truffaut. Alla fine quello che succede è che ti ritrovi di fronte a una commedia che anche qui apparentemente ti lascia soddisfatto, ma che dopo 2, 3, 4 giorni ti lascia davvero troppo poco, ed è un peccato perché anche qui grande soggetto, bel filone narrativo, anche quello dell'autobiografia, anche bella idea tirarla fuori dalla letteratura e portarla al cinema, ma salto di qualità non lo fa mai.
E allora, questo era il film, l'ultimo film, diciamo, della settimana per quanto riguarda le nostre segnalazioni. Lasciatelo dire su Rakuten e su altre piattaforme. Grazie Boris Sollazzo.
Alla prossima. prossima settimana e buon cinema.
E noi continueremo a parlare di cinema, però fra poco con Giulio San Giorgio, con le segnalazioni di Fini TV. Prima però l'ultimo appuntamento con la viabilità.
I miei rifiuti industriali? Io li metto su un camion e via. Un affarone. Però volevo sapere cosa fai tu, Contini.
Ma sai, oggi trattare i rifiuti industriali senza rischi penali è diventata una bella sfida. E se non stai attento, zac! Ma li leggi i giornali? Impianti strani, incendi, manette. Io non voglio grane. La soluzione è la gestione Omnisist.
Sì, ma cos'hanno in più?
Semplice. Progetti concreti e una posizione indipendente. Non hanno impianti né camion e quindi mi consigliano liberamente il meglio. La sfida si vince con Omnisist.
Omnisist. La responsabilità ha un nuovo valore. Omnisist.com.
La Rosa Purpurea.
Guarda parte della Rosa Purpurea, come sempre lo spazio per parlare del cinema da vedere in casa, in streaming gratuito, diciamo così, sulle reti in chiaro, anche per risolvere il nostro game della scorsa settimana, per annunciare i vincitori. Prima però un'occhiata a un evento che si tiene tra il 28 e il 31 luglio in quel di Corigliano d'Otranto, in provincia di Lecce, in Puglia. È la festa di Cinema del Reale, in una zona del Salento straordinaria con castelli stupendi. Ebbene, la festa del Cinema del Reale si inaugura il 28 con la visione dei pluripremiati film Honeyland di Tamara Kotevska e Fate di Valentina Pedicini. Ci sarà tra gli ospiti, tra l'altro, la masterclass della direttrice della Biennale, del festival, l'importantissimo festival di Vienna, l'italianissima Eva San Giorgi, una mostra su Fellini in scena con 120 fotografie di Franco Pinna, uno dei fotografi documentaristi più importanti del dopoguerra, e insomma tanta attività in quattro giorni di grande cinema in quel di Corigliano d'Otranto in provincia di Lecce. Segnaliamo sempre volentieri queste iniziative. Ci portiamo però adesso nella zona del cinema da vedere in casa, riascoltando la clip del nostro game di sette giorni fa.
Come vi chiamate?
Mi chiamo Rosalia Solimena, mia madre Sofia Trombetta, faceva la vannare, mio padre Procopio Solimena Maniscalc, signor.
Signore, presentatevi domani mattina.
Grazie, eccellenza.
Si trattava ovviamente di Matrimonio all'italiana, l'avete indovinato in tanti, devo dire, però i più rapidi sono stati Fabrizio Antei di Chiaravalle, provincia di Ancona, e Maurizio Scala di Milano, che riceveranno questa edizione in Blu-ray restaurata di Matrimonio all'italiana, che ci facciamo raccontare proprio in questa nuova edizione un video dal direttore di Fini TV, Giulio San Giorgio. Ciao Giulio.
Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, è la storia di Filumina Marturano, ex prostituta, che è stata la serva amante di Domenico. Stanca di questa condizione, decide di farsi sposare e per riuscirci finge di essere in punto di morte. Lo stratagemma riesce a metà perché, accortesi dell'inganno, Domenico batte facendo annullare le nozze, ma la donna messa alle corde rivela di avere tre figli, uno dei quali proprio dell'amante padrone. La commedia di Edoardo De Filippo, già portata sullo schermo dal suo grandissimo autore, funge qui da spunto per imbastire, partendo dai toni pirandelliani del testo, una trama venata di ironia che ben si adatta ai caratteri dei due fenomenali interpreti, che sono sempre magnifici in coppia. È un buon modo per ricordare un gigante del teatro, di cui potete recuperare la pièce su RaiPlay, di due grandi interpreti, Loren, candidata all'Oscar, e Mastroianni, di un grande regista, Vittorio De Sica. Il Blu-ray contiene il documentario Vittorio D e il booklet dal titolo Frammenti di un discorso semi-amoroso su Napoli, a cura di Elisa Baldini.
Giulio, come sempre diamo un'occhiata alle segnalazioni dei film in televisione in chiaro, partendo da domenica 19 luglio, quando alle 23:05 della sera su Rai 5 c'è L'Illusionista, un grande omaggio al cinema e al personaggio di Jacques Tati.
Inquadratura immobile, campo lungo ed inizia lo spettacolo. La figura allampanata di Jacques Tati, disegnato e diretto da Sylvain Chaumet, quello di Appuntamento a Belleville, si muove sul palcoscenico polveroso e ripete il numero del coniglio nel cappello, dei fiori sbocciati da una manica, delle lampadine intermittenti uscite dalla bocca. L'Illusionista è un malinconico omaggio al mondo del vaudeville, ai suoi artisti dimenticati, che come Monsieur Hulot, muto e surreale, sono travolti dalla modernità del rock and roll, della TV, del jukebox. La sceneggiatura, scritta da Tati tra il 56 e il 59, è stata ritrovata dalla figlia Sophie e consegnata al disegno animato, più fedele all'originale del cinema live, nei tratti lievi ed eleganti di Chaumet, che restituisce il nome originale all'attore, Tati Tatishev, l'illusionista del gesto e della comicità impercettibile, di cui potete recuperare su Prime Video tutta la filmografia.
Seconda segnalazione invece per un film che va in onda martedì 21 luglio, ritroviamo una delle ultime fatiche del grande David Cronenberg, Cosmopolis.
Uno spettro si aggira per Manhattan, Eric Parker, tecun 28enne, diretto a Hell's Kitchen per aggiustarsi il taglio di capelli.
La violenza richiede impegno, richiede un progetto.
Che stai facendo?
Parker è per Cronenberg il capitale, la sua versione aggiornata, una metafora in carne e ossa e faccia da ex vampiro, perché lo interpreta il Pattinson di Twilight, dei succhi a sangue di Wall Street. La limousine carro armato in cui si muove uno spazio senza limiti, una bolla temporale, e Cosmopolis è una gelida composizione che trattiene nelle linee geometriche tutto il cinema horror di Cronenberg, una pulsione di morte imprigionata nelle poche ore che separano il protagonista dall'inevitabile l'incontro con il suo killer. Cronenberg inquadra il tutto in maniera sublime, ghiacciata, fredda, e inquadra soprattutto riga per riga il testo di Don DeLillo, il romanzo da cui il film proviene. Sono parole per raccontare la fine di un mondo, la fine di un'epoca, la sua crisi.
E ricordiamo di nuovo l'appuntamento martedì 21 luglio alle 21.15 su Rai 5. C'è Cosmopolis di David Cronenberg. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
E siamo giunti così alla fine della nostra puntata, La Rosa Purpurea, che vi terrà compagnia, ve lo ricordo, anche tutto il mese di agosto. Ogni sabato, come sempre, alle 18 saremo qui, perché quest'anno, mai più come quest'anno, il cinema è qualcosa di fluido, di liquido, che si va a prendere ovunque. Quindi avremo da raccontarvi il tanto cinema che ci sarà anche ad agosto, fra streaming, sale e arene estive. Però l'appuntamento va la settimana prossima, per il momento sabato alle 18. Vi ricordo che il gioco di oggi, il film con cui abbiamo giocato e con il quale vi abbiamo messi alla prova, è Jojo Rabbit, o Jojo Rabbit, a seconda che lo pronunciate all'americana o no. I vincitori la prossima settimana, come sempre, sabato alle 18, qui sulla Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è.